Cioè, per le persone che magari non conosce
la posto.
Forse. Ecco, anche una persona, adesso mi sta là dietro. Una piccola spiegazione, così do anche aspetto mentre Walter ritorna. Beh, il Cerchio Firenze 67 non è un'associazione, non è una società, non è un gruppo organizzato, è semplicemente un insieme di amici che condividono una certa filosofia basata su un insegnamento avvenuto negli anni dal 1946 al 1984 attraverso la medianità di Roberto Sesti, un medium che a oggi è stato ritenuto fra i più complessi che siano mai esistiti. Complessi perché aveva una manifestazione di tipo intellettuale, quindi comunicazioni filosofiche, morali, etiche, di quello che si vuole, accompagnate anche da dei fenomeni fisici paranormali che si sentono raccontare spesso nella storia della parapsicologia e che lui aveva in maniera estrema e completa. Voglio dire, parlo di levitazione, di apporti, cioè materializzazione lenta di oggetti, luminosità, ectoplasma, profumi, voci dirette e indirette e tutto il resto, cioè tutte quelle manifestazioni che oggi si raccontano nello spiritismo o si possono leggere nella casistica paranormale, in Roberto erano non solo presenti, ma anche presenti in maniera molto evidente, molto, molto, molto estrema, se si vuol parlare.
Ma ha scritto dei libri?
Sì, sì, sono più di 15 libri pubblicati. Cerchio Firenze 77, il primo è Dai mondi invisibili, edizione mediterranea. Cerchio Firenze 77. Roberto Sesti non è l'autore, dei libri, voglio dire, libri sono stati scritti attraverso, che sono praticamente, contengono tutte queste comunicazioni medianiche avvenute attraverso Roberto Sesti, quindi non è lui che l'ha scritta, quanto sono state raccolte, Sesti, sono state raccolte
sulle
edizioni mediterranee. Dunque questa medianità è proseguita per oltre 37 anni. 37 anni, dovete considerare che Roberto, quando ha iniziato, quando ha scoperto di avere questa medianità, aveva 15 anni. Ora non vi racconto tutta la storia, sarebbe molto lunga. Poi qui c'è presente la cugina di Roberto, se non lo sapete, anche due cugine di Roberto, che fra l'altro insomma, hanno vissuto anche in maniera familiare questa evoluzione. Comunque, correggetemi se sbaglio, voi siete meglio di me informato su questa cosa. Comunque Roberto aveva 15 anni e certamente la cultura di un ragazzo e la maturità di un ragazzo di 15 anni è diversa da quella di un uomo di 54 anni, e come quando purtroppo è morto nel 84. Però le comunicazioni che hanno iniziato all'età di 15 anni avevano già una maturità e il seme di un insegnamento che avrebbe poi dato sarebbe poi evoluto in forme che poi abbiamo conosciuto, come sono conosciute anche nei libri. Quindi c'è un primo fenomeno è che da una persona con una maturità in evoluzione, quindi da cui ci si può aspettare delle comunicazioni di tipo intellettuale perlomeno in evoluzione allo stesso livello, si ha invece un resoconto, una excursus di comunicazioni che hanno un'evoluzione sì, ma non di maturazione, perché la maturazione era già iniziale a livelli altissimi. C'è un ragazzo di 15 anni che dice cose che soltanto una persona con una cultura molto, molto superiore o con una saggezza e maturità molto superiore potrebbe dire. La differenza dalle primissime comunicazioni alle ultime è in base agli ascoltatori, al linguaggio usato. Dovete considerare che le prime comunicazioni avvenivano nel 1946 e avevano anche una base di ascolto molto legato anche alle tradizioni cattoliche. Erano molti cattolici, molti legati alle tradizioni religiose, e quindi il linguaggio usato e i racconti che potevano fare le varie entità che si presentavano dovevano anche adattarsi anche a non scandalizzare, a non traumatizzare quelle che erano le persone presenti. Quindi è questo il limite, che eventualmente il limite è l'evoluzione che si vede nell'insegnamento, non quella della saggezza oppure del significato del messaggio. Perché se alla fine si è parlato di non contemporaneità, parola grossa per chi non ha seguito gli insegnamenti, ma gli altri mi possono capire cosa vogliono dire, sono concetti molto difficili e molto estremi come filosofia e come principi scientifici anche. Se si è parlato di non contemporaneità, di varianti, se si è parlato del principio dell'essere e del divenire, le prime comunicazioni avevano questi accenni, non erano disconosciute a chi stava parlando, ma si sentiva che non potevano andare oltre a piccoli accenni, e quindi si riconosce la saggezza nascosta di queste comunicazioni di un ragazzo che è venuto attraverso un ragazzo di 15 anni, che poi avrebbero avuto campo, ma non per la maturità di Roberto, quanto per la maturità delle persone che finalmente si potevano aprire meglio a nuove verità. Non dico nuove verità, no, quanto si discuteva a tavola di quanto nuove potessero essere queste verità. La verità non è mai nuova, c'è sempre stata la verità, è sempre stata raccontata. Quanto nuovo modo di interpretare la verità o di portarla alla luce, o di lasciare che noi potessimo avere modo di lavorarla in noi in un certo maniera piuttosto che in altra. Le cose sono complesse, l'insegnamento è molto difficile. Ora, io oggi ho parlato anche con Stefano, abbiamo cercato di vedere di organizzare questo incontro in maniera più specifica rispetto magari agli altri in cui ci siamo trovati. Specifica perché c'è un argomento, quello che voi sapete, cioè quello dell'aldilà, che è un argomento di cui sinceramente si parla poco rispetto a quello che invece sembrerebbe che in un cerchio medianico o in una cultura medianica come quella che sembrerebbe del cerchio Firenze 87 si dovesse parlare. Se ne parla poco, perché sfugge, è un argomento molto sfuggente. Si sanno quattro cose, sono quelle classiche che poi si sanno già dallo spiritismo, dalle ricerche esoteriche, tutto quanto, però a volte è difficile parlarne, è difficile andare, abbiamo quasi un po' un senso di pudicizia nel cercare di affrontare delle tematiche che poi riguardano i nostri cari trapassati, coloro che ci hanno preceduti o coloro che in qualche modo si sono persi alla vita fisica. C'è un senso di sentimenti che vengono trascinati nel discorso, che poi possono anche non far comprendere bene, e ci si accontenta forse spesso solo di avere la certezza, consolazione, certezza che poi non so quanta certezza sia, che dal di là esista, che i nostri cari ci siano. Ecco che allora se ne è sempre parlato poco. Oggi si cerca di parlarne un pochino di più, non solo in termini di spiegazione di com'è l'aldilà, anche perché io posso solo riportare quello che altri hanno detto, certo non posso raccontare l'aldilà per quello che ho vissuto io, sono di qua e di là, non ci sono ancora stato, me lo ricordo perlomeno, e allora posso raccontare quello che ho sentito da altri e le mie interpretazioni. E poi posso sentire anche le vostre, anzi avrei piacere di avere un vostro parere per quello che avete capito voi, perché ripeto, molti aspetti sono ancora da approfondire, non sono stati chiariti del tutto. Perché prima di tutto va detto che partiamo dal fatto che l'aldilà esiste, ma noi ne siamo certi che dopo la morte del corpo fisico non esiste niente altro? Io vorrei capire veramente la certezza che ciascuno di noi ha. Perché io dico sinceramente, ve lo dico con tutto il cuore, io ho una certezza assoluta, anche addirittura da fanatismo. Ma non è fanatismo, perché è una certezza che è elaborata in tantissimi anni. Sono stato ateo, attenzione, sono partito da un ateismo, cioè da un cattolicesimo, e poi sono diventato ateo perché tutte le ragioni del cattolicesimo, qualcuno sarà contento in questa sala perché è anticlericale al massimo, vabbè, tutte le ragioni del cattolicesimo non mi hanno soddisfatto. E quindi per assurdo, per estremo, sono arrivato a essere ateo, perché una cosa che ho creduto per tanti anni, succede a molti, penso, una cosa che si è creduta per tanti anni delude, non si cerca alternative, c'è una delusione intima, profonda, anche specialmente nella fede, e quindi qualcosa di molto profondo che colpisce l'intimo in maniera molto superiore di qualunque altra cosa, e allora c'è il rigetto di tutto, e c'è l'ateismo. Poi chiaramente c'è una maturazione, e allora ecco che si cerca di trovare il perché della vita, non l'aldilà, non lo spirituale, il perché della vita, perché quella è la domanda da farsi. Ma la vita che senso ha? Chi è che mi può dare una spiegazione del senso della vita? La scienza? La scienza è abbastanza, ha delle griglie così strette che fa passare ben poco. Tutto ciò che è ripetibile. Ma la vita non è molto ripetibile, ogni evento è a sé stante. La coscienza non è certamente un evento che si possa ripetere. La morte non è una spiegazione che la scienza può, a cui può accedere la scienza. La filosofia, ce ne sono tante, religioni, porca miseria, siamo riempiti di religioni, di tutti i generi. E allora che cosa può dare veramente una risposta? Una certezza. L'unica certezza che si può avere è proprio in una meditazione interiore, e in una ragione che possa portare la nostra mente a guardarsi intorno con una mentalità diversa da quella che normalmente si usava, perché noi siamo condizionati, purtroppo, bisogna dirlo, è vero? Cioè, noi siamo stati educati e siamo condizionati dall'educazione, siamo stati anche impostati in una certa educazione dalle scuole, dalla religione che è vigente. Guardate i talebani e le scuole coraniche, quei ragazzi come sono condizionati. Come possono poi quei ragazzi essere portati a ragionare in maniera diversa da quello che decine di anni hanno inculcato nella loro testa? Noi non siamo così, però un pochino sì, perché non è che, pur non essendo stati condizionati come nelle scuole coraniche, certamente la nostra società ci ha condizionati. Ecco allora, credere in che cosa? Lavorare su che cosa? Sulle credenze, sull'impostazione che abbiamo avuto, sulle pregiudizi, di dogmi, di impostazioni proprio di pensiero, che noi non ce ne rendiamo conto. Il nostro pensiero lavora su delle impostazioni che ci sono state date, ma sono impostazioni giuste? Non lo so se sono impostazioni giuste. Dire giusto è sbagliato. E anche le impostazioni delle scuole coraniche sono impostazioni giuste dal loro punto di vista. Ecco allora che riuscire a trovare qualche cosa che smuova, che faccia avere una certezza, che non sia un dettame religioso, dottrinale o filosofico, già, perché poi di filosofie ce ne sono tante, si possono abbracciare diverse correnti filosofiche, sentirne uno proprio, che lavoro può essere fatto? Una cosa che nel Cerchio di Firenze 37 ci hanno sempre insegnato fin dai primi anni è quello che per costruire qualcosa di nuovo bisogna prima distruggere i pregiudizi che abbiamo, cioè distruggere la cultura che abbiamo. Tutta la cultura non si può distruggere, non è che dobbiamo essere tabula rasa, però se ci fate caso in tutti i nostri ragionamenti, noi usiamo dei sistemi di pensiero, adottiamo delle strategie di ragionamento logico conseguenziale che è pregiudiziale di per se stesso, perché partiamo da un presupposto. Diciamo, la cosa per studiare questa cosa, io parto da questa che conosco già, come faccio a partire da zero? Ecco, non dico l'errore, ecco il limite. Se io parto da qualcosa che conosco già, posso conoscere qualcosa di veramente nuovo? Ne parlavo anche l'altra volta, vi ricordate quando ho fatto l'esempio che se in un mondo in cui tutto è ad angoli retti o ad angoli acuti, non esiste una forma rotonda, tutto è a spigoli, la gente impara a ragionare, vedere, pensare e strutturare la propria idea su angoli e su spigoli. È un esempio estremo. Ecco, in questo mondo compare una sfera. Queste persone sono in grado di vedere questa sfera che non ha angoli? Non sarebbero in grado. Troverebbero qualcosa di nuovo, completamente nuovo, che dovrebbero adattare al loro modo di concepire le cose. Quindi la trasformerebbero, da un punto di vista mentale anche, in una sfera, ma fatta con piccoli angoli, sfera più possibile, ma non mai la sfera perfetta che è. È la stessa cosa che succede a noi. Se ci viene spiegata una cosa, qualunque cosa, anche nell'insegnamento del Cerchio Firenze 77, sono state spiegate tantissime cose, però non ci sono mai state dette delle verità. Io ho sempre detto, l'ho ripetuto nel forum, ogni tanto lo ripeto, e nessuna verità ci è stata data, ci è stato dato un indirizzo per cercare la nostra verità. Sono indirizzi, perché nel momento in cui noi arriviamo ad avere una verità, le cose stanno così, e quello che ci dice le cose stanno così o ci dà una spiegazione, ce la dà dal suo punto di vista, che deve entrare nel nostro, subentrare nel nostro schema di mente, e quindi trovare una sua nuova evoluzione, e quindi un'evoluzione della verità che non è né quella che è stata data né quella che avevamo, ma è qualcosa che deriva da una formazione di tanti aspetti, quindi diventa molto difficile. Come possiamo arrivare a comprendere qualcosa di nuovo veramente? Soltanto se il nostro ragionamento è più libero possibile, se incominciamo a perdere o a lavorare sulle cose vecchie pensando che forse non sono così. È già un lavoro mentale. Quando si dice la meditazione, meditiamo, riflettiamo su quanto ci è stato detto. Ci hanno detto delle cose banali, non sono banali, appaiono banali perché non vogliamo riconoscere il nuovo, ma proviamo a riflettere, e così ce l'ha scoperta. Così come molti dicevano, ma io alla seconda lettura dei libri ho trovato delle cose che non avevo mai visto prima, non avevo mai notato prima, come mai? È proprio per il lavoro che dicevo, perché prima c'è il pregiudizio che impedisce di vedere, cioè uno riconosce una cosa per quel che lui vuol riconoscere, non per quello che è stato detto. Succede molto spesso, anche nella vita di tutti i giorni. Quindi quando parliamo dell'aldilà, noi pensiamo all'aldiqua e l'aldilà, e non è proprio così. Ci hanno insegnato che non è così, non c'è una divisione netta fra aldiqua e aldilà. Ci dicono che è uno stato di coscienza. Dico di più che uno stato di coscienza, ci hanno insegnato che è uno spostarsi della consapevolezza. Cosa vuol dire spostarsi della consapevolezza? Uno quando deve fare una cosa ha bisogno di essere concentrato su quella cosa, c'è una cosa che attira la sua attenzione. Quindi lui è consapevole e comincia concentrandosi su quella cosa, su quel lavoro che deve fare, è consapevole di quel lavoro. Non è consapevole del mondo che lo circonda. Se io sto scrivendo qualche cosa e non mi accorgo della macchina che passa fuori, dell'uccellino che canta o delle mille cose che mi possono capitare intorno, in quel momento sto scrivendo qualche cosa e sono concentrato sulla lettura. Io sono sulla lettura, sulla scrittura, io sono consapevole solo di quel momento della storia, di quel momento che sto scrivendo. Tutto il resto esiste, lo sento, e entra nelle mie orecchie come rumore, entra nella mia situazione come fisico, con tutti i sensi che sono aperti, ma non entra nella consapevolezza, cioè il mio cervello non arriva al cervello cosciente. Ci avete fatto caso? Questo succede a tutti, no? È un pochino quello che succede anche nella situazione quando si parla dell'aldilà e dell'aldiquà. Noi siamo consapevoli dell'aldiquà, ma non viviamo in un mondo diverso dall'aldilà. Noi siamo nello stesso ambiente, solo abbiamo concentrato la nostra attenzione su un aspetto di questo ambiente. L'ambiente è molto largo e a noi arrivano impulsi da quell'ambiente della realtà esterna, arrivano impulsi continui, solo che noi non siamo consapevoli di tutti gli impulsi, siamo consapevoli solo di certi alcuni particolari impulsi, cioè quelli del piano fisico, perché noi abbiamo bisogno e abbiamo una coscienza che focalizzata, ha preso attenzione solo un aspetto della realtà, cioè quella del piano fisico, perché questa ci occorreva, perché questa era importante per noi. Però esiste anche l'altra, quindi non è in un altro posto, è in un altro stato di consapevolezza. Questo al di là così interpretato poi può avere diversi aspetti di essere pensato. Certamente quando noi moriamo, cioè quando il nostro corpo fisico cessa di vivere, di essere utile, poi ne parleremo il perché noi moriamo e perché il corpo fisico cessa di essere utile, la nostra consapevolezza si sposta. Non che noi entriamo in un nuovo mondo, attenzione, non entriamo in nessun nuovo mondo, abbiamo soltanto spostato la nostra consapevolezza a un mondo che avevamo già vicino, che addirittura era già nostro, quello che delle nostre emozioni, dei nostri pensieri, che a quel punto libero da quello che è la struttura rigida del piano fisico, cioè della consapevolezza del piano fisico, finalmente può mostrare quello che è la sua realtà, una sua realtà che prima c'era, ma era filtrata, era lavorata, era interiorizzata e manifestata in maniera molto fumosa alla nostra mente, attraverso fantasie, sogni, sogni anche della notte, voglio dire, ma anche fantasie, anche aspirazioni, anche desideri che non si riuscivano a capire. Pensieri che non si riescono a inquadrare, ma che sentiamo un mondo interiore ricco, perché noi abbiamo un mondo interiore molto più ricco di quel che pensiamo. Il nostro amico Melivan, per chi conosce dal forum, noi abbiamo un mondo interiore molto più ricco di quello che normalmente si riesce a esprimere esteriormente. Ora, questo mondo interiore ci appare in forme diversissime, nei sogni, nei nostri desideri, nelle nostre aspirazioni. Attenzione, non parlo di desideri grossolani, voglio la macchina, o voglio lo yacht, oppure voglio semplicemente la bicicletta nuova. Parlo di un senso della vita che si riconosce ma che non si riesce a afferrare, non so se vi è capitato, una bellezza che si dice ma è tanto bello questo posto, è tanto bello, perché non si può vivere questa bellezza? Perché tutto poi sfuma, perché tutto si va a finire. Cioè noi abbiamo degli impulsi interiori che arrivano alla coscienza e che vengono modificati, frenati, riadattati ha un piano fisico che ha bisogno di una concretezza per esperienze specifiche e quindi non lasciano spazio ad altri mondi. Una volta che il piano fisico va a cessare, cioè che il corpo fisico va a cessare, ecco che la consapevolezza, spostandosi su un altro piano di esistenza, si allarga enormemente questa nostra visione delle cose. Si allarga enormemente. La tradizione esoterica e anche l'insegnamento del cerchio parlano del piano astrale. Ne parleremo ancora, avremo modo fino a stasera, anche dopo cena, di parlarne a lungo di questa cosa qua. Ora faccio solo. E poi successivamente parla di un piano mentale, un altro piano di esistenza che la materia sottile riesce poi a percepire la consapevolezza riesce a percepire come esistente, e poi ancora la casa. Ora io mi fermo un attimo e intanto vi faccio sentire quello che invece sono state le comunicazioni su questi tre piani, cioè piano astrale, piano mentale, piano akasico, dette dall'entità. Le comunicazioni, quello che vi faccio sentire però non è la comunicazione diretta, purtroppo, perché è una comunicazione molto vecchia, fatta con registratori di allora che erano molto difficili da... cioè non erano molto chiari poi il risultato, e anche quelli che erano chiari allora nel tempo si sono degradati. Purtroppo abbiamo salvato qualche cosa, ma non siamo riusciti a salvare tutto in maniera chiara. Molte comunicazioni vecchie sono non sono facili da sentire per un appassionato, per uno che dice per la ricerca storica sì, ma per un ascolto tra amici no, direi proprio che non vale la pena. Ecco che allora c'è un fine dicitore, un attore, Corrado Fantoni, che era un amico, Corrado De Cristoforo, dai, continua a sbagliarmi, e Corrado De Cristoforo, che era un amico di Roberto, un amico del cerchio, che prestava la sua voce proprio per leggere queste comunicazioni. Vi dirò, se sentite Corrado De Cristoforo, sentite queste, e sentite Kempis, siamo lì, perché riusciva a imitare così bene Kempis che delle volte non si riusciva neanche a distinguere qual era Kempis e poi chi era lui. Quindi diciamo così, potete dire di sentire Kempis, anche se le comunicazioni di per sé stesse non erano dettate solo da Kempis, anzi erano dettate da altre entità che erano Fratello Orientale o Teresa addirittura e qualcun altro. Quindi vi faccio sentire queste comunicazioni, così per dare un'idea di quello che loro spiegano del piano astrale, mentale e akasico. Non faccio sentire la spiegazione del piano fisico perché è la più lunga, anche se secondo me è interessante perché spiega proprio la struttura del piano fisico, che è proprio la conseguenza, che il piano astrale e il piano mentale sono una conseguenza del piano fisico. Ma questo cerchiamo di spiegarcelo fra noi senza occupare troppo spazio in ascolti che magari possono poi essere portare tempo nel nostro dialogo.
La più grossolana materia che non appartenga al piano fisico è un mondo da noi definito astrale, il quale, come vi ha detto la vostra guida, ha anche i suoi solidi, i suoi liquidi, i suoi gas, i suoi eteri, anche se questi sono immensamente più sottili di quelli del piano fisico. Se vasto e vario è il piano fisico, così e più ancora sono gli altri. Sette sono quindi le densità materiali del piano astrale. La natura ripete di piano in piano nei suoi ritmi gli stessi metodi. Il mondo astrale è molto simile a quello fisico, anche perché moltissimi veicoli astrali ricalcano esattamente quelli fisici. Qui non esiste materia opaca, ma ogni oggetto ha una lucentezza e un colore particolare. Se alcuno nel piano fisico, dai dati somatici, è capace di comprendere l'anima di una creatura, con molta più facilità questo avviene nel piano astrale, dove non solo si capisce l'elevatura di una creatura, ma si può anche comprendere il sentimento del momento. Naturalmente questo non riesce subito facile a tutti, anche perché quanto si osserva cambia repentinamente nei colori e nei contorni. Come nel mondo fisico è un'atmosfera, nel mondo astrale è qualcosa di simile che è da noi chiamata essenza. Questa essenza ha la particolarità di prendere forma e colore sotto l'impulso del pensiero. Per darvi un'idea, immaginate che la vostra atmosfera prenda forma e colori sotto l'impulso dei vostri pensieri. Queste forme esistono e sono cosiddette forme pensiero, le quali hanno più o meno lunga vita secondo che il pensiero sia più o meno intenso. Poi lentamente si dissolvono. Che dire degli abitatori del piano astrale? Ve ne sono moltissimi, dagli spiriti elementari e costruttori, dai vescovi di individui incarnati o disincarnati, ve ne sono di tutte le specie, socievoli e scontrosi, pieni e feroci, gentili e scortesi, moltissimi. Un individuo che viva coscientemente nel piano astrale oscura, come il vostro corpo fisico ha dei sensi, similmente la strada ha i suoi. Questi sensi sono detti anche centri, i quali sviluppati danno non solamente la visione di quanto circonda il veicolo astrale di una creatura, ma danno anche la coscienza. Voi capite? Naturalmente però, colui che ha i sensi del corpo astrale sviluppati, generalmente è un individuo evoluto, un individuo che può agire indipendentemente dal corpo fisico. È questa convinzione che l'uomo, dopo aver lasciato il suo corpo fisico, la sua veste, veda tutto con chiarezza. Non è giusto e non è esatto per tutti. Solo coloro che vivono coscientemente possono avere un'ampia visione. Per gli altri, si ha una maggiore consapevolezza, raggiunta piuttosto da un esame di coscienza e da una purificazione che ha. Anzi, a proposito di questa purificazione, credo che mi interessi sapere alcune cose. Il corpo mentale di un individuo è quel corpo che trasforma quanto proviene dal mondo fisico o dall'astrale stesso di una sensazione alla mente che le raccoglie e le cataloga. Ciascuno, secondo la natura dei propri pensieri, costruisce il proprio corpo astrale, così come certi esercizi fisici sviluppano alcuni muscoli piuttosto che altri. La particolare natura del corpo astrale, derivante da questo, fa sì che l'individuo abbia più intense e più gradite certe sensazioni piuttosto che altre, e naturalmente desideri quelli. In altre parole, siamo a dire che l'anima umana o mente, secondo l'evoluzione dell'individuo, dirige l'attività dei suoi veicoli inferiori verso determinati campi che le procurino esperienze necessarie al fine di evolvere. Dopo un periodo di tempo di circa 36 ore che il veicolo fisico ha cessato di vivere, l'individuo l'abbandona definitivamente e sosta nel piano astrale più o meno lungamente, in attesa che il suo corpo astrale si disintegri. Che cos'è che determina questa attesa? Questa attesa corrisponde alla purificazione dell'anima dopo la morte, descritta in vario modo da ogni religione. L'attesa è determinata da una particolare natura del corpo astrale. Se l'uomo in vita ha avuto dei desideri che lo facevano per somigliare piuttosto ad un animale che ad un uomo, avrà il suo corpo astrale formato dalla materia più densa di questo piano, la quale è lenta nel decomporsi. Ogni corpo astrale è formato con la materia dell'omonimo piano nelle sue sette densità. Ora, dopo il trapasso, il corpo astrale diviene un insieme di sette gusci concentrici, i quali, iniziando da quelli di materia più densa e successivamente in ordine gli altri, si decompongono. Ogni decomposizione è accompagnata da un particolare stato di coscienza derivante dall'esame dei desideri avuti proprio di quella materia della quale è composto il guscio che si sta scomponendo. Come il vostro corpo fisico nella putrefazione è aiutato da certi agenti esterni, così l'astrale in questo disfacimento può essere aiutato, producendo così una sollecitazione nella disintegrazione. Ogni anima evoluta si trattiene brevemente nel piano astrale e queste purificazioni non sono seguite dall'anima, ma essa cade in un lieve torpore. Le altre anime invece o rivivono colpe commesse, oppure con la materia di questo piano si creano un mondo fittizio per cullare desideri insoddisfatti, finché stanche e saziate dai loro sogni, finché disintegrate.
Quindi abbiamo avuto un'idea di quello che è la spiegazione del piano astrale, e qui partono mille dubbi e mille interpretazioni, di cui abbiamo parlato spesso anche sul forum. Cioè, ma dopo la morte del corpo fisico noi cosa facciamo? Che cosa incontriamo? Ma andiamo a vedere. È chiaro che se qualcuno ha in mente quello che hanno detto ora, si rende conto che è uno schema molto rigido, molto, molto sintetico, di una storia che in realtà è molto più lunga, di situazioni che sono molto più elaborate di quello che è stato spiegato, perché in quella spiegazione lì c'era soltanto uno schema principale, il piano astrale, mentale, poi successivamente parlava del mentale, della causica, eccetera. Quindi i primi dubbi sono, intanto noi cosa incontriamo? Incontriamo i nostri cari trapassati. È chiaro che la storia dice di sì, le stesse comunicazioni del Cerchio Firenze 77 hanno raccontato più di una volta che questo avviene. Allora come avviene, visto che quello che hanno detto ora sembra che invece fosse quasi un sogno vissuto per spogliazione di questi corpi astrali, a meno che uno non fosse voluto, che allora va. Le cose si sappiano, poi hanno spiegato in altre comunicazioni molto più dettagliate, molto più elaborate, che sono più complicate, perché è vero che c'è un'espogliazione dei corpi, però si è detto anche che la materia grossolana, soltanto quella materia più grossolana, cioè delle entità meno evolute, insomma, che abbiano ancora che erano ancora molto legate a delle passionalità quasi animalesche, chiaramente quelle hanno bisogno quindi di un mondo fittizio, di un mondo che si crea intorno a loro, in modo tale che questi corpi possano avere la possibilità di esfogliarsi. Però per quelli più evoluti, per i desideri oppure per le tensioni emotive più raffinate, è tutto un mondo si apre. Lo stesso bene che noi vogliamo una persona è fatto di tante situazioni, tanti livelli di espressione, che possono andare appunto dall'emotività fino all'amore vero del sentire superiore. Allora, tutte queste espressioni d'amore, tutte queste espressioni di sentimenti devono avere un mondo su cui appoggiarsi. E dato che noi si parla del piano astrale, il primo mondo che si incontra dopo la morte del corpo fisico, è chiaro che questo mondo deve avere gli appoggi affinché tutte queste cose si possano esprimere. Intanto va detto che il mondo astrale, non l'ho detto qui, io sto espandendo quello che era uno schema rigido, due parole per dire il piano astrale. Il mondo astrale è fatto nello stesso modo che è fatto il mondo fisico, perché non è che il mondo astrale o il mondo mentale o altri piani, sottopiani di esistenza siano qualcosa che noi chiamiamo il mondo spirituale, è l'aldilà, come, e non è così. In realtà sono le proiezioni del mondo materiale, non sono mondi a sé stanti. A differenza di quello che di solito la gente pensa, il mondo astrale, il mondo mentale, lasciamo stare la casico, perché la casico è una cosa, la casico è il piano della coscienza, è un mondo spirituale, se qualcuno lo vuole intendere in quei modi lì, è un'altra cosa. Ma quando si parla di piani di esistenza oltre il mondo fisico, cioè l'astrale e il mentale, cioè i mondi che noi percorreremo prima di reincarnarci, sono estensioni, ripeto, estensioni del mondo fisico, e dipendono da tutto e per tutto da ciò che si è vissuto sul piano fisico. Non hanno una loro autonomia. Questo, ripeto, a differenza di quello che di solito la gente pensa. Anche questo dimostra il fatto che morire per andare a star meglio di là non è una soluzione, perché di là si ha soltanto la proiezione di quello che si era di qua, non che si va a star male di là, ma semplicemente se non si è maturato una coscienza sufficiente, materiale sufficiente, si vivrà poco, non si avrà materiale da vivere nell'aldilà. Allora, se è una proiezione di quello che è il mondo fisico, cioè se è formato dalla sensibilità, che noi lavoriamo la materia astrale, lavoriamo la materia mentale, così come lavoriamo la materia fisica, solo che quella astrale mentale è più facile da lavorare, come ho detto, perché è più elastica. Se noi lavoriamo questa materia, la lavoriamo in base ai rapporti che noi abbiamo vissuto col piano fisico, con gli affetti, con gli amori, con le emozioni, con i sentimenti, e successivamente anche poi con i pensieri, con le elaborazioni mentali, con le riflessioni, con gli studi, eccetera, eccetera. Se questo è vero che allora di là il mondo deve essere un parallelo di questo, deve essere un simile a questo, perché i nostri rapporti devono essere instaurati ancora con i nostri cari. Ed è così, è così, è. Se una persona istruisce un rapporto qui sulla Terra, non può pensare che questo rapporto con la morte si interrompa, poi ognuno per conto suo, e che si è visto, si è visto. E no, il piano astrale o il piano mentale non sono altro che una prosecuzione, un completamento, direi, di quello che è stato iniziato e istruito sul piano fisico. Deve completarsi questo rapporto, deve avere una sua ragione, e trovare una sua ragione, perché tutto quello che si è fatto, tutto il bagaglio di esperienze che si porta nell'aldilà, direi quasi appunto che nell'aldiquà noi raccogliamo, noi le esperienze ne facciamo ben poco rispetto a quelle che veramente poi dovrebbe essere il frutto di questa esperienza. Se voi immaginate le cose che possiamo iniziare di qua, i rapporti che possiamo iniziare, che interrompiamo, che di qua, noi abbiamo mille mondi, mille proiezioni che si interrompono per ragioni obiettive, no? Perché noi le vogliamo fare. Bene, questi mille mondi che abbiamo iniziato, di là devono emergere e concludersi, devono avere una loro ragione. Quindi immaginate il mondo vasto che andiamo poi ad affrontare. Devono avere una ragione, perché ogni esperienza nel mondo fisico, anche il più piccolo gesto, per quanto noi non ne siamo consapevoli, dà una reazione, come si dice la legge del karma. Cioè ha un movimento e crea un movimento nella materia che poi come un eco ha un movimento nell'astrale, ha un movimento nel mentale, sempre che il mondo mentale, il nostro mentale sia stato interessato, e quindi ha un movimento in tutto questo mondo. È che come mondo unico, vi ricordate che ho detto all'inizio, ricordiamoci come scrive di consapevolezza, perché il mondo è unico, viviamo nello stesso ambiente, siamo noi che siamo consapevoli solo di una parte di questo ambiente, però noi muovendoci in questo ambiente, noi stiamo smuovendo forze che non sono soltanto nel mondo della consapevolezza attuale, ma sono forze che si spandono anche in altri mondi, e di là le andiamo a ritrovare, dobbiamo ritrovare. Quindi i nostri cari, i nostri affetti, le nostre emozioni, tutti i nostri pensieri e sentimenti, di là devono avere una concretezza, altrimenti non potremo capire. Già li capiamo già poco qua, ma se devono arrivare a essere parte della nostra coscienza, come fanno a essere parte della nostra coscienza? Cioè a ampliare il sentirsi d'essere, ampliare quello che è la nostra coscienza, se non hanno una loro sublimazione, condensazione, chiamatela come volete, nei piani superiori di esistenza. Devono avere. E come? E questo è il punto interrogativo. Non lo so, certamente sono esperienze che devono essere in qualche modo vissute più ampiamente e in modo completo rispetto a quelle che abbiamo iniziato qua. Rimane un problema, ed è molto discusso questo problema, abbiamo discusso anche nel forum per chi l'ha letto. Di là, ma c'è il mondo del dolore, c'è il piano della sofferenza, sembra di sì, l'hanno anche detto, e c'è le colpe di cui si è macchiati, oppure che io ho dei grossi dubbi, anche perché ho avuto delle discussioni direttamente con l'entità su questa cosa qua, e appunto non è così. C'è da interpretarlo nel modo giusto. Intanto il dolore è un mezzo per farci comprendere. C'è dolore se questo non può donare una comprensione successiva. E il dolore è un effetto karmico. E noi sappiamo che il karma, per esprimersi, per completarsi, quindi per istruirsi, ha bisogno della completezza della materia, cioè il piano fisico. Non esiste un karma, e questo è stato detto anche una delle cose di discussione che io ho avuto con l'entità, con François, con Gentis, eccetera. Non esiste un karma che si possa istruire e completare nel senso di evolvere nel piano astrale o nel piano mentale, altrimenti il mondo fisico non avrebbe senso. Ancora di più, il mondo fisico sappiamo che rimane, il mondo astrale, il mondo mentale, sappiamo che è una proiezione del mondo fisico, un'estensione del mondo fisico. Quindi se c'è il mondo fisico è lì che si deve esprimere, completare e concludere il karma, altrimenti non ci si incarnerebbe. Basterebbe continuare la nostra evoluzione nei piani di esistenza astrale e mentale, ma questo, se non c'è un fisico che li supporta, non hanno più materia per potersi muovere. Quindi la materia che si muove è una materia che deriva dalle esperienze fisiche. Ma se le esperienze fisiche sono quelle che sono deputate a completare i karmi, allora il mondo astrale, il mondo mentale non può avere nessun karma. Così mi è stato detto, preciso. Non esiste karma per il mondo mentale. Allora se non esiste karma non esiste neanche dolore. Ne convenite. Il dolore è un effetto karmico. Quindi il karma senza il dolore non ha senso. Allora, se il karma non c'è nel mondo astrale, o se semplicemente il mondo astrale è è un modo di completarsi del karma che si è vissuto nel piano fisico, e qual è il rapporto che noi abbiamo con le cose nel mondo astrale? E certo, il rapporto crea karma, E quello è il mio dubbio. Infatti io ne ho parlato con François e con Kempis, ne ho parlato di questo, ma scusate, ma ho detto, ma voi che venite da noi, che venite dai piani di esistenza superiore, che dite che il karma si può, ma voi state creando un karma per voi. E allora voi il karma, se il di là non c'è, voi che cosa rappresentate per noi? C'è stata una discussione che è stata lunga una serata e non ci siamo messi d'accordo. Nel senso che c'è stato François che ha cercato di spiegarmelo, ma io duro non riuscivo a capire, e poi alla fine è arrivato Kempis che mi ha dato una spiegazione che però è molto complicata, non voglio parlare ora perché comunque coinvolge quello che è il piano akashico, che la realtà dei piani di percezione inferiori ha una radice akashica che è libero movimento. Insomma, non ve lo posso spiegare, non ci perderebbe ho impiegato una serata quella volta lì, e non voglio con voi per spiegarmi quello che loro mi hanno spiegato dovrei impiegare 3 giorni, perché io non sono in grado di spiegarlo come l'hanno spiegato loro. Quindi era una seduta privata, mi dispiace, ma non ho la registrazione. Allora, il vero rapporto che noi possiamo avere nell'aldilà con i nostri cari o con le cose che ci circondano è un rapporto che prima di tutto è simile a quello del piano fisico. Noi abbiamo uno psichismo che rimane, noi siamo abituati ad avere gli occhi, siamo abituati ad avere i sensi fisici, quindi il tatto, l'odorato, la vista, tutto quanto. Non è che di là si perdano, non ci sono, nel senso che non sono la parte preponderante del nostro rapportarsi con la realtà, ma sono un limite di abitudine psicologica, psichica, mentale, emotiva che noi abbiamo, che non può altro che creare situazioni che abbiano le stesse caratteristiche. Quindi noi avremo un mondo da vedere, da odorare, da sentire, da toccare, eccetera. Questo mondo avrà i suoi liquidi, i suoi gas, i suoi peri, come dice. Quindi è un mondo simile, solo molto più elastico, molto più dinamico, molto più sensibile al nostro pensiero, al nostro modo di pensare. E il nostro rapporto con gli altri è un rapporto che continuerà. E con chi possiamo incontrare se non le persone che abbiamo amato, che, con cui abbiamo avuto un rapporto già nel piano fisico? Attenzione, noi incontreremo solo quelli con cui abbiamo già avuto un rapporto nel piano fisico. Oppure noi incontreremo quelli con cui, anche se non abbiamo avuto un rapporto nel piano fisico, ci siamo legati in maniera emotiva, mentale, tipo io ammiro tantissimo Einstein, beh, incontrerò Einstein? Domanda. Io credo di sì, in qualche forma, poi vedremo come, eccetera, però io penso di sì. Magari non è che ci starò a fare chissà che cosa, lo incontrerò, avrò modo di due parole, perché non c'è un rapporto con lui che possa avere una sua evoluzione, non avendola avuta sul piano fisico, però per me ha avuto un carico psicologico così forte, è un'importanza così, così incidente nella mia vita, che io non posso a quella figura non dare una sua soddisfazione. Capite cosa voglio dire? Allora, però certamente con le persone con cui abbiamo avuto un rapporto anche fisico, che abbiamo incontrato, ancora di più, anzi è necessario, perché questo rapporto ha creato delle situazioni che devono essere equilibrate, perché devono trovare la loro soddisfazione. Ora, qualcuno mi ha chiesto una volta, dice, ma la soddisfazione, ma allora il karma che ci sta a fare? Se io bisticcio con una persona e combino dei problemi con una persona, e poi questa cosa qui dovrà creare un karma che dovrà poi rivolgersi, cioè svilupparsi sul piano fisico, quindi non c'entra il piano astrale, il piano mentale, eccetera, cioè il piano di... Non è così, è vero, è così, nel senso che ci sono situazioni che si smuovono, dei rapporti che creano delle tensioni che andranno a doversi collocare in qualche posto. È vero che queste tensioni che devono trovare anche la maturità necessaria per concludersi, per, se io ammazzo una persona perché sono estremamente grezzo, ignorante, non può venire un karma nella vita successiva che mi insegna a non uccidere, perché io non sarei in grado di capirlo, perché sono greco, sono ancora un animale, un essere umano ancora a livello quasi animale, che non sarei in grado di comprendere l'altruismo del non uccidere, perché per me sarebbe naturale continuare a uccidere per poter sopravvivere, se non uccido per sopravvivere, come faccio a sopravvivere? Il karma non avrebbe senso. Quindi il karma ha sempre bisogno di un adattamento della coscienza individuale per poter arrivare poi a scaricare le proprie effetto e quindi dare comprensione. Nel caso appunto dei vari rapporti che ci sono fra le persone nel piano fisico, non è detto che si debbano poi concludere nel piano fisico la volta successiva, e non è vero che non istruiscano delle situazioni che poi nel piano astrale, solo nel piano astrale, possono essere completate. Voglio dire, ci sono dei karmi che si concludono nel piano fisico, che danno degli effetti, ma che quindi resta un rapporto fra le persone che deve essere finalmente compreso. Abbiamo chiuso a manuale, siamo messi d'accordo, siamo amici, siamo ritornati amici, eccetera, ma questo è un rapporto fisico. Cosa vuol dire nella coscienza questo rapporto? Che significato ha il ritornare amici? Che scambio c'è stato fra un affetto che si è veramente aperto a completamente? C'è un effetto e c'è una situazione che si crea, che solo nel piano astrale e nel piano mentale, addirittura poi successivamente nel piano akashico, trova un suo riscontro, una sua completezza. Ecco la necessità che i piani di esistenza superiori debbono avere una vitalità, una vita, un'espressione, una nostra espressione di vita, e un nostro rapporto che di là abbia il modo di comprendersi. Se tutto questo non avviene, la coscienza non ha la possibilità di sentire il mondo che ha proiettato precedentemente. Cioè, la coscienza è la coscienza che crea il piano astrale, la coscienza che crea il piano mentale e la coscienza che crea il piano fisico. Se questo mondo viene proiettato in questo modo, perché questo è sono le limitazioni che la coscienza in quel momento sente di dover superare, ecco che allora queste limitazioni devono poi avere un loro primo aggiustamento nel piano astrale, dopo che l'esperienza ha dato i suoi frutti nel piano fisico, il primo aggiustamento nel piano astrale, una migliore comprensione nel piano mentale e finalmente una loro conclusione a livello di coscienza energetica. Questo processo deve essere svolto. Quindi il piano astrale e il piano mentale servono principalmente, anzi, esclusivamente a questo. Senti, parlo fin troppo, non ho sentito. Poi avremo modo di approfondire anche le singole tematiche e le singole cose di queste situazioni, perché poi dobbiamo ancora arrivare al piano acasico, al piano della coscienza, a trovare tutti i vari meccanismi della reincarnazione, del perché ci si reincarna, e vorrei parlarne perché è importante. E poi anche avere un modo di dire che rapporto si lega al piano spirituale, nel senso dei nostri cari, per esempio, o delle entità disincarnate che ci vengono a parlare attraverso delle medianità o altri mezzi che ci esistono. Ora, se qualcuno ha qualcosa da dire, insomma.
Non fa una domanda.
E quello è un grosso problema, perché è una delle cose di cui abbiamo parlato più a lungo e che restano un pochino dubbie, perché il suicidio fa parte di quel meccanismo che scomoda anche il libero arbitrio, scomoda le varianti addirittura, scomoda un sacco di sistemi di pensiero che ci hanno spiegato che non è facile spiegare del tutto. Io mi sono fatto una mia idea. Chi muore suicida, e l'ho detto una volta e lo ripeto, già proprio in questa sala l'ho detto, una prima conferenza che abbiamo fatto, ho parlato del suicidio e ho detto mi rifiuto assolutamente di pensare che chi si suicida debba soffrire nell'aldilà. Mi rifiuto di pensarlo, perché non sarebbe né giusto né in linea con l'insegnamento che ho avuto, né in linea neanche con un'etica, con una morale che io sento personalmente, al di là di ogni insegnamento. Perché se una persona, se io dovessi incontrare un insegnamento che mi dice che nell'aldilà un suicida debba soffrire per il suo gesto, io lo rifiuto quell'insegnamento lì. Che sia da entità disincarnate al massimo grado non mi interessa, perché per me è un principio che non è assurdo. Intanto bisogna considerare una cosa. Voi avete in mente o potete mettervi nei panni di chi si suicida? Ma ci riuscite davvero? Ma addirittura uno che addirittura rinuncia alla propria vita, magari è un ateo, rinuncia al proprio io, alla propria sopravvivenza per evitare un dolore interiore, psichico, fisico, chiamatelo come voi. Ma ve ne rendete conto ai limiti massimi di dolore che quella creatura sta provando? Lasciamo stare che poi io al suo posto non lo farei, che io quel dolore lì che lui dice così tragico, beh, come vedete, non sarebbe niente, perché il dolore è sempre soggettivo, perché la cosa che fa soffrire uno potrebbe non fare soffrire l'altro. Quindi comunque io so che quella creatura che ha deciso di suicidarsi sta subendo un dolore al massimo grado psicologico, perlomeno, che possa subire, tanto che arriva a rifiutare la propria esistenza, a rinunciare alla propria esistenza. E io posso giudicare una persona così? E io posso immaginare che nell'aldilà, dopo tanta sofferenza vissuta sul piano fisico, debba ritrovare altrettanta sofferenza, perché dice, guarda che tu non hai capito niente, tu dovevi pensare che invece l'importanza della vita. Ma chi è che può dire o pensare o istruire una legge di questo genere? Visto che questo sul piano fisico, come poteva pensare quell'importanza di vivere sul piano fisico quando la sua vita era ridotta a un qualche cosa di insopportabile? No, io non penso quindi al suicidio assolutamente come qualcosa, è vero che questo torna, ecco perché questo insegnamento mi piace, perché torna non alla lettera, perché alla lettera dell'insegnamento si possono trovare tutte le cose, si trova anche il suicidio che soffre. Attenzione, il suicida che soffre si trova nella lettera dell'insegnamento, cioè sono degli esempi, ma non si trova, se si trova nella lettera perché sono esempi, perché sono stimoli, perché sono situazioni che sono raccontate in certe particolari circostanze a certe particolari persone. Ma non si trova nel principio filosofico dell'insegnamento, ed è questo che mi interessa. Anche per questo, scusate se io lo dico ogni tanto nel forum, ve lo scrivo, che qualcuno riporta, l'entità hanno detto, e riportare quello che hanno detto 3-4 righe è bello se è centrato, ma delle volte può essere fuorviante, perché la lettera non è mai l'insegnamento, è un'altra cosa. Allora, nell'insegnamento è chiaramente c'è chiaramente detto che se una persona ha una vita di sofferenze, nell'aldilà, quando il corpo fisico muore, troverà qualche cosa che era al di sotto delle proprie sofferenze, quindi trova la vitalità che gli mancava. Si trova anche nei libri delle esperienze, non so se qualcuno di voi ha letto, sì, qualcuno sicuramente, le esperienze di frontiera. Qui non siamo nella parapsicologia, ma siamo nella scienza, o nella statistica perlomeno, nella scienza statistica, e di alcuni medici che hanno fatto degli esperimenti negli ospedali di persone che sono morte in uno stato, hanno avuto delle particolari arresti cardiaci o altre del genere, che hanno vissuto per qualche minuto in stato di arresto cardiaco. E quindi hanno raccolto delle testimonianze che in quello stato particolare alcune persone ricordano degli eventi che hanno vissuto. Non so se avete letto i libri di Moody o di altri molti scrittori, psicologi e psichiatri che hanno fatto delle ricerche in questo senso. Insomma, hanno scoperto che queste persone avevano le stesse visioni, cioè loro hanno visto un tunnel, una luce in fondo al tunnel, poi dei prati meravigliosi, poi le persone care che erano morte che riuscivano a vedere, gli incontri, poi non oltre, perché oltre c'era il risveglio. E c'era addirittura qualcuno che ha chiesto, diceva, sentiva una voce che diceva vuoi restare oppure vuoi tornare? E c'è stata una nostra amica che ci ha raccontato, una dottoressa del cerchio, che anche lei ha avuto un infarto, che ci ha raccontato quello che ha vissuto, e che lei voleva andare di là, voleva rimanere, era un ambiente meraviglioso. E a un certo punto gli sono apparse le fotografie dei suoi figli, come dice, unico e strano, non è che sono apparse nei figli, delle fotografie che come delle un'icona, e sentivo una voce che diceva, e loro? Allora no, non posso, lei stava andando verso la luce, verso questo, era in un ambiente che poi c'era una luce bellissima nel fondo, dice no, loro no. Ecco, in quel momento si è svegliata nel letto che stavano per fare l'iniezione diretta nel cuore di adrenalina. L'ha fermato perché dice che lei come dottoressa non c'è l'iniezione di adrenalina nel cuore, non era così, l'ultimo spiaggio però. E insomma anche lei, come altri, cioè, hanno delle visioni che sono simili, ma di tutte le varie culture. Nessuno ha avuto delle visioni drammatiche di buona bugia, qualcuno l'ha detto, forse pochissimi, e se informando in modo particolare, anche dei suicidi, sì, ma non tutti. È molto soggettiva la cosa, cioè ci sono dei principi generici che sono uguali per tutti. Però stranamente qualcuno poi ha delle cose che sono un pochino diverse e che bisogna studiare, come mai quelle sono diverse? Fanno parte forse di quel mondo di cui hanno parlato anche le entità attraverso certi clienti che parlavano di esposizione, di mondi fantastici in cui uno vive. Qual è la differenza tra il mondo fantastico che uno può vivere e invece è il mondo reale della consapevolezza astrale di cui non è facile distinguere, spesso non si riesce a trovare una soluzione del tutto anche nelle descrizioni, perché è facile poi fare i nostri schemi, no? Siamo abituati a questi schemi e per noi, come dicevo anche, è facile fare gli schemi, con gli schemi si capisce meglio, no? Le cose si inquadrano e si capiscono, però gli schemi sono anche dei limiti, servono a capire, ma poi bisognerebbe romperli. e capirne il senso, andare oltre allo schema. Il schema è la lettera, è pericoloso lo schema, io ho paura quando poi si usano come gli esempi dei fotogrammi, che vengono spesso usati anche nel forum, quando non si devono usare, non c'entrano niente, i fotogrammi si devono solo per una visione della realtà in divenire della realtà che invece è l'eterno presente in essere. Usati oltre è uno schema che non ti viene. Quindi gli schemi.
Io scusa, se volevo dire sulla legge calmica quando riguarda il
bambino. Non ti ho risposto?
No, scusa.
Poi qualcun altro te lo risponde.
Sì, no,
mi
hanno risposto. Volevo dire, come in questo non riesco a, anche se ho letto, le
cose non sono facilmente spiegabili, vecchio, e quindi e noi chiaramente siamo più, diciamo, la vita tenera di un bambino non può essere considerata come quella di un vecchio che ormai ha vissuto la sua vita e ormai ha bisogni e non facilmente trattabili, e quindi non è la stessa cosa che con un bambino, e invece non è così. E quello che si deve guardare da un punto di vista spirituale, se vogliamo parlare in quei termini, è la sensibilità. Quanto è sensibile un bambino? E quanto è sensibile un adulto? E quanto è sensibile un vecchio? E beh, ti dirò, al contrario di quel che può sembrare, al contrario di quel che anche la nostra emotività può far supporre, il vecchio e l'adulto sono molto più sensibili. E la vita di un vecchio o la vita di un adulto ha una ricchezza, ha una espressività e quindi sensibilità, anche sentire, è molto più ricco che non quello di un bambino. Quindi, da un certo, scusatemi, non vorrei essere interpretato male, quindi da un punto di vista di di importanza, non interpretate di male, è molto meno dannoso il danneggiamento di un bambino rispetto al danneggiamento di un adulto. Capitemi?
Esempi
da fare insieme a te, perché gli animali, allora, no, scusa,
quando si pensa al
capitolo, infatti, adesso
un bambino piccolino, cosa sta?
Sì, infatti,
infatti
arrivare. Ecco, allora, quando intanto si pensa alla sensibilità, e si deve pensare che il bambino è un essere, un sentirsi d'essere, ha un sentirsi d'essere, molto meno potente, vogliamo chiamare, o grande, molto meno di un adulto o di un altro. Quindi lui sente meno, ha meno dolore, ha meno sofferenza e anche meno gioia, per quanto alla manifestazione esterna sembrerebbe il contrario. Quando c'è la sofferenza in un bambino è perché pensiamo semplicemente, beh, il principio della reincarnazione lo conosciamo tutti, non possiamo pensare a quel bambino come un essere nato nuovo, no, dietro quel bambino c'è un'esperienza di decine, centinaia forse di vite. Chissà chi è stato prima quel bambino, chissà perché è nato in quel modo e perché ha avuto quel tipo di esperienza lì. Poi questa esperienza, questo karma che gli è arrivato, chi è sta colpendo? Colpisce il bambino, colpisce i suoi genitori? Quanta sofferenza vera, sincera, dietro quel karma c'ha il bambino e quanti genitori? Voglio dire, se un bambino di 3 mesi muore per un cancro al cervello, ha una sofferenza minima, ma quanta invece sofferenza hanno i genitori? Quindi il karma, più che il bambino, io penserei in quel senso lì ai genitori. Oppure il karma di tutte e due, sia del bambino che dei genitori. Ma quanta forza, quanta potenza ha quel karma verso i genitori rispetto a quel karma che sembra così doloroso per il bambino, ma così doloroso in realtà non è? Non lo so, questa non è una risposta, lo capisco, però è un, diciamo, prima di pensare o vedere le cose da un punto di vista umano, cioè come al solito, dal nostro punto di vista, che è molto terra terra, che dal mondo fisico si vuole proiettare, ecco, di andare oltre, vedere un pochino più allargata la cosa a un mondo molto più complesso, che ha delle interazioni che sono molto che hanno delle radici molto più lontane di quel che noi possiamo osservare e vedere ora.
Con il nostro karma antico, per poter comprendere ciò che Cristo, quando venne qua, quando Cristo è venuto per portare amore, ha fatto portare divisione, nel senso che l'unica legge è ama te stesso come il tuo prossimo, per cui tutto ciò. Sì, sarebbe bello sapere di più, però.
Beh, insomma, diciamo che la curiosità dell'uomo è enorme in queste cose qui, specialmente nelle speculazioni sulla realtà della vita e il destino dell'uomo, e non credo che si possa fermare. Poi certamente c'è chi sceglie altre strade, ma certamente noi abbiamo bisogno di conoscere, perché se siamo qui a discutere è perché abbiamo necessità di conoscere. E poi questa necessità di conoscenza sia dettata da una ragione o dall'altra, ognuno ha le sue motivazioni interiori. Però certamente poi ognuno poi sceglie il suo linguaggio, come sentivo un linguaggio Adonai di Gesù. Sì, anche noi possiamo essere cioè, infatti se seguivo quello che diceva, noi magari non usiamo quei termini di Gesù, di Adonai, andiamo anche noi certamente seguiamo o sentiamo la figura di Gesù, anche perché la nostra cultura ce l'ha data.
Ha indicato Cristo, forse, che Gesù.
Sì, infatti anche noi distinguiamo Cristo, Gesù.
Gesù, diciamo, essere umano.
Sì, infatti, quello che diciamo anche noi. Sì. E insomma, ecco, linguaggi diversi, ma poi spesso dicono le stesse cose con linguaggi diversi.
No, perché lei vuole, giustamente dice, non vorremmo mai a sapere esattamente come sarà il dopo,
quindi
non sono sempre
posto
cercando
di dire. Lo so.
Allora, il mio momento,
bene.
Non nessuno lo sa quando è.
No, ma non ha fatto.
Io vorrei vivere eternamente,
ma
non
credo. No.
Perché adesso se ne parla molto, se nel 2012 che andremo in quarta dimensione. Stiamo
già entrando nella quarta dimensione. Insomma, sono tante le teorie, preferirei non parlare di certe teorie che sono poi così, e diciamo che nessuno, io vorrei sapere come si sta nella di là, ma non è, cioè vorrei, ho sempre voluto sapere.
Non
direttamente, ma certamente ci sono, se le speculazioni servono, cioè le nostre discussioni servono anche a capirci, a capire quello che uno ha capito di quello che hanno detto, hanno cercato di farci capire, perché in effetti non è facile.
Però è tutto, porta sempre all'amore, il concetto, se della Madonna di Cristo, non esiste
sì,
più l'amore.
Mi dispiace ora dover entrare in un argomento, non vorrei entrare in quell'argomento lì, perché usciamo fuori completamente dal tema.
Non voglio mettere.
Comunque l'amore è un principio che non è da insegnare. Non è da imparare, l'amore non si impara, l'amore è un sentirsi d'essere che è e basta, a livelli diversi e basta. Poi nella morale comune certamente ci sono tutti gli insegnanti di questo mondo e tutti gli educatori che insegnano ad altri, cercano di insegnare ad altri, imparare ad amare, ma da quel che abbiamo capito. No, non è quello, è qualcosa, dicevo, una cosa complicata, vabbè. Comunque ama anche chi uccide, in quel momento sta amando, ama se stesso.
Sì, in una maniera.
No, ama se stesso, ci serve lui, ama se stesso. In quel momento sta soddisfando un'esigenza sua, è un atto d'amore che fa verso se stesso, perché uccidendo quell'altro ha gratificato il suo io, ha gratificato la sua necessità di vita, perché non vede altro che se stesso. È una scintilla d'amore che ha bisogno di crescere.
Noi riusciamo a conoscere esattamente
è un discorso lungo, non andiamo oltre.
Non
andiamo oltre, è difficile.
Mi ricordo una volta nel suo corno mi sono chiesto com'è composto l'atomica, l'atomo, l'elettrone, ecco, dopo l'atomo c'è la materia
sana. Sì.
Ma l'elettrone, scusate se vado un po' su tecnico, l'elettrone è il nucleo centrale.
Sì, no, non è non tra l'elettrone, volevo dire un'altra cosa, non so, non mi ricordo la risposta. È oltre la materia subatomica, sotto, no, non in mezzo, ma oltre la materia subatomica. Noi abbiamo l'ultima materia che possiamo immaginare del piano fisico, è l'atomo filosofico, che poi oggi non è neanche stato scoperto ancora. Sembrerebbe che fosse il, ma in realtà non mi ricordo come si chiama. Continuano a cercare e trovare. Ora, quando si arriva all'ultima materia del piano fisico, e noi abbiamo
la più piccola,
sì, ecco, oltre quella più piccola,
sì,
esiste un mondo vastissimo che è il piano astrale. Però noi non dobbiamo osservare la materia del piano fisico, noi dobbiamo osservare le interazioni che la materia del piano fisico ha col mondo, e noi lo osserviamo anche con le nostre emozioni, per esempio. E questa è materia astrale che si sta manifestando. E come si sta manifestando? Non certamente con gli atomi, voglio dire, capito? Si sta manifestando con qualche cosa. Se noi abbiamo un'emozione, il nostro cervello fisico, il nostro sistema nervoso ha delle reazioni biochimiche, elettriche, che dà delle tempeste di tutti i generi elettrici. Da cosa è stato sollecitato? Pensaci bene. Cos'è che ha innescato il processo? Un evento esterno, certo, vabbè, un evento esterno. Ma ha sollecitato che cosa? Non il cervello fisico, perché il cervello fisico non viene sollecitato. E il sistema nervoso non viene sollecitato come evento fisico. Quindi ha sollecitato una consapevolezza di qualcosa. Cioè, un evento ha fatto muovere delle situazioni nella tua persona, in una materia però, in quale? In quella astrale. Quindi la materia astrale esiste, ci si muove, soltanto che noi ne riceviamo gli effetti, gli impulsi e la manifestazione esterna solo attraverso i sensi fisici, perché vi ripeto, la consapevolezza è ancora quella del corpo fisico. E non abbiamo altri, però nel momento in cui sogniamo, per esempio, o nel momento in cui c'è chi si sdoppia in corpo astrale, come viene detto, oppure che ha delle sensazioni ha delle sensazioni che sono trascendentali, diciamo così, spesso sono sensazioni astrali, anche quelle trascendentali, anche certe idee di molto spesso sono astrali, sono sensazioni astrali molto forti, esplosioni quasi del corpo astrale, che danno le sensazioni così belle, così trascendentali, che sembra di aver toccato il paradiso. E molto spesso è stato spiegato anche dall'entità che di non confondere quello che è una visione del sentire, della vita del sentire, con queste visioni che sono invece di un'emotività che si sta esprimendo al massimo grado delle sue possibilità attraverso il corpo astrale. Quindi c'è una materia astrale che sta muovendosi. Ora, se vogliamo pensare a una materia che si avvicina all'astrale, è quella della luce, per esempio, il fotone. Perché? Perché manifesta un'energia che è molto vicino al mondo astrale. Ora, quando si pensa alle manifestazioni di Roberto, si hanno delle manifestazioni quando c'è un l'ectoplasma che veniva fuori dalle mani, era, ecco, che luminosa. Quella materia luminosa cos'è? Era una luminosità fortissima, tanto fortissima nel senso in fronte a quello che poteva essere, tanto che noi ci si vedeva. Cioè, in una stanza, una quindicina di persone, al buio, quando c'era questa materia che si metteva dalle mani di Roberto, non ci si poteva guardare in faccia, ci si vedeva, era proprio luminosa, e illuminava l'ambiente. Questa materia così impalpabile, tant'è vero che serviva poi a fare gli accordi, tant'è vero che ci è stato detto più di una volta, e anche a mia moglie Ines è stato una volta fatto un esperimento proprio direttamente, e di non pensare a niente quando c'era questa materia, perché doveva essere poi usata per fare gli apporti, perché i nostri pensieri potevano influire nella materia stessa. Proprio perché era elastica, ecco perché il mondo astrale si manovra col pensiero, cioè si manifesta, ecco, quella materia lì è la materia eterica che si avvicina di più, perché è l'ultima del piano fisico, perché attenzione, la materia eterica non è la materia del mondo astrale, è ancora, fa parte del piano fisico, è l'ultima materia del piano fisico, viene messa in particolari circostanze, viene messa molto più spesso di quello che si pensa, diciamo è visibile in particolari circostanze ed è malleabilissima dal pensiero, tant'è vero appunto che la guida fisica ci diceva attenzione, non pensate, non altrimenti la manifestazione non riesce a venire, viene condizionata, ecco. Nel passato si raccontava appunto che questa materia eterica, l'ectoplasma, c'è stata appunto una manifestazione una volta che addirittura c'era uno studioso che non riusciva a capire come si potesse sollevare un tavolo pesante. Durante le sedute di un certo nome, non mi ricordo il nome, comunque si sollevava un tavolo pesantissimo. Diceva pure ci deve essere il sistema per questo tavolo, ma un sistema paranormale, lui pensava paranormale, si sollevava. Tanto che in questo medium metteva anche dell'ectoplasma, dice ma forse è l'ectoplasma che lo solleva, in qualche forma deve usare questo materiale per poter essere sollevato in realtà. La successiva seduta, mentre pensavo a questa teoria dell'ectoplasma, è avvenuta la seduta, questo tavolo che è iniziato a sollevare, si sono visti dei fumi ectoplasmatici che si mettevano sotto il tavolo e lo stavano sollevando. Quando non saranno mai visti. Il pensiero di questo studioso ha condizionato l'ectoplasma a fare quello che in realtà non era necessario. Il tavolo si sollevava per altre forze che non fossero quelle dell'ectoplasma, ma solo che il pensiero dello scienziato, dello studioso in quel momento aveva condizionato la manifestazione ectoplasmatica affinché questi movimenti avvenissero in quella determinata cosa. E succedeva anche da Roberto. Anche successo appunto con mia moglie, che una volta la guida fisica l'ha chiamata, dice vieni, se ne sai, vieni, e c'era questa massa ectoplasmatica, dice guarda, sono stato un minuto e mezzo a dire guarda, cosa ti diceva? Guarda Ines. E secondo l'esperimento, non è riuscito, e secondo l'esperimento la guida fisica aveva permesso a lei, attraverso il suo pensiero, di condizionare questo plasma come voleva, cioè poteva, era un favore che gli stava facendo, soltanto che lei era così emozionata che non pensava a niente, infatti questa donna continua a... se avesse pensato a qualcosa avrebbe preso, in effetti avrebbe preso la forma che lei stava pensando.
Ah sì, c'era su mezzo, perché scrivono nel piano astrale, se uno ha una vita fisica autodeterminata, i desideri
ecco, è questo il punto. Pensiamo ai desideri, ecco perché di là non si soffre, secondo me. Sì, i nostri desideri si avverano. Prima di tutto ci sono dei desideri materiali, certamente se io ho bisogno di una sigaretta, ho bisogno di nicotina, di là non la trovo, se ho bisogno di alcol, di là non lo trovo. Quindi chiaramente quei desideri saranno quelle parti da sviluppare in quel mondo di cui dicono loro che c'è bisogno di spogliazione, quindi una specie di fantasia che l'entità ha, che diceva io non comincio a fumare, a bere, però mi dà più soddisfazione, alla fine quando sono stufo che non ho più soddisfazione di bere e fumare quanto mi pare, allora capisco e il mondo si apre a altre cose, che si sono spogliati quei desideri grossolani. Ma quei desideri di vita, di gioia, di armonia con le cose che ci circondano, che sono poi indirizzati verso cosa, a chi piace la montagna, a chi piace il mare, a chi piace, per dire, ecco, ognuno poi indirizza le proprie possibilità verso una cosa piuttosto che un'altra. Quei desideri lì, che sono di armonia, di pace con gli altri, di un rapporto, e quelli sono necessariamente da rispettare, da quindi anche da soddisfare. Perché? Perché derivano, appunto, ripeto, da situazioni in atto che hanno bisogno della loro soddisfazione, del loro completamento. che nel piano astrale e nel piano mentale. I dolori, i bisticci, le situazioni di contrasto, è certo che quelle non hanno spazio. Il suicidio non ha spazio in quel mondo, per la semplice ragione che il dolore è un rapporto di contrasto. Quando c'è dolore? Quando c'è una mancanza di qualcosa, quando si è squilibrati, cioè quando il nostro equilibrio ha bisogno di un sostegno che non troviamo, oppure quando siamo a disagio perché la posizione in cui siamo non è consona a quelle che sono le nostre esigenze interiori ed esteriori, anche fisiche per dire. Ecco, c'è dolore, che può essere poi a livelli diversi a seconda della situazione estrema o meno. Di là, dove c'è spazio per quello che è un rapporto di contrasto, dove non può esserci contrasto, se abbiamo detto, se ci hanno insegnato che la materia è malleabile col pensiero, ogni mio pensiero quindi crea una materia adeguata a essere soddisfatto, quindi contrasto non ce ne può essere. Quindi tutti i rapporti che sono di contrasto, che oggi noi vediamo qui di contrasto, dovranno essere soddisfatti e reindirizzati al karma sempre qui nella nuova incarnazione. Di là non c'è spazio in quel senso lì, perché c'è bisogno di meglio condensare e sintetizzare quelli che sono invece i rapporti che hanno dato un frutto e che quindi là vanno colti dalla coscienza nella loro espressività completa che deve essere attuata. Quindi il dolore e la sofferenza di là non hanno proprio una natura, non è proprio nella natura del corpo astrale o nel corpo mentale poter creare un dolore, a meno che uno non è masochista, allora sì, perché è una sua proiezione e se vuole soffrire soffrirà, ma in realtà non soffre perché dalla sofferenza ne ha un giovamento in qualche modo, però parlo per assurdo chiaramente. Nel piano astrale questo non può esserci rapporto.
Allora in quanto ci vuole persona con cui sono andato d'accordo?
Sì, esatto, non può esserci una persona che non c'è, a meno che, guarda, perché al solito noi discutiamo sempre in bianco e nero, non è così, c'è una sfumatura di colore, è chiaro che io posso avere avuto dei disaccordi con certe persone, ma mica sono solo disaccordi, cioè il rapporto con le persone è magari lungo diversi giorni, diverse vite, diversi anni anche.
Sì, per me non voglio fare un esperimento.
Ecco.
Parliamo di un genocidio. Le persone uccisero un genocidio. Stavano nel piano strano, anche chi le uccide.
No.
No.
Non incontrano più. Intanto quando nel piano astrale certamente non hanno una vita, secondo me, io dico sempre interpretazione, hanno una vita che è ben diversa da quella che ha determinato il loro genocidio. Cioè, noi guardiamo le persone che hanno avuto l'ultimo momento della loro vita per cui sono state uccise per due ragioni. Però diciamo, se prendiamo le singole persone. Le singole persone.
Uccisa dal marito.
Uccisa dal marito. Meglio, quello è già più concreto. E certamente col marito ha avuto una vita insieme. Sofferenza, ma anche di amore, perché i primi momenti possono essere di passione, oppure comunque di affetto. Quindi anche brevi non importa, comunque c'è un rapporto, c'è un legame, anzi c'è stato un legame così stringente che quello legame lì specialmente si è basato su un atto così estremo, ha delle ripercussioni che sicuramente si porterà dietro quella persona, dovranno stare insieme chissà per quanto. No, per dire, però il rapporto c'è stato, si è innescato e c'è stato anche un buon rapporto. Quindi quando si incontreranno, adesso facendo un'ipotesi, non lo so perché si diceva, non si sa come si svolge poi la cosa, però posso immaginare da quel che ho capito che quando si incontra dice, ma come fai, ma cosa hai mai fatto? Ma te ne rendi conto? Mi hai ucciso? Sì, ma guarda, io ho perso la testa, per cui il proprio rapporto. No, dico che serve. Perché secondo me, quando si entra in rapporto con l'astrale, si esaltano tutte quelle sensibilità che hanno legato e quindi ha una mente molto più chiara e se uno compie un gesto come quello di uccidere è chiaro che in quel momento lì non ha la mente chiara, ha proprio un obiettivo che o questa persona qui è spostata completamente matta, allora di là si trova sana perché di là
tutte quelle che sono le disturbi mentali, chiaro, non ci possono essere, perché il disturbo mentale poi era, di solito certi disturbi mentali specialmente sono derivati da carni che hanno una loro funzione specifica, quindi servono a far vivere una vita in una certa particolare circostanza e con certe particolari limitazioni.
Però
quindi sono funzionali.
Che un atto si può uccidere in qualche
modo. No, sicuramente, il veicolo astrale, però nel momento del mondo devi considerare che il mio mondo astrale si mette in questo confonde, io vorrei, ecco, è quello che diventa difficile spiegare. Io volevo ancora una volta precisare che il mio mondo è una proiezione del mio mondo fisico e ognuno ha un suo mondo astrale che è la proiezione del suo mondo fisico. Allora, fammi finire. Scusa, ecco. Allora, se io ho una proiezione del mio mondo astrale e tu hai una proiezione del tuo mondo astrale, questi due mondi che punti di contatto hanno? Avranno i punti di contatto di quelle emotività che hanno, sono in sintonia. Diversamente non è che ci rifiutano, non si possono incontrare, non hanno materia su cui lavorare. La materia su cui lavorare si potrà riformare, come diceva giustamente Lina, che improntano il corpo eterico, un'uccisione specialmente, una sofferenza atroce, una vita di sofferenza, di torture magari, eccetera, improntano il corpo astrale che oltre il momento di proiezione che serve solo a riequilibrare per arrivare alla coscienza, poi arriverà con queste esperienze alla coscienza che impronterà allora la nuova incarnazione sulla base dell'esperienza. Lo stesso per il partner, diciamo così, che ha ucciso, avrà la stessa, e allora le due coscienze avranno un legame che per cui la nuova incarnazione li vedrà come in un rapporto che dovrà un pochino compensare, un pochino di più, non lo so come, il karma ha le sue complicazioni e in qualche modo.
Dopo te lo passo.
No, sì.
Non serve neanche per capire.
No, non credo che sia così. Oddio, non voglio essere io quello che dà le spiegazioni così particolari, però quel che ho capito io, e ripeto, a questo punto facciamo una tavola rotonda, nel senso che ognuno può dare la sua idea, perché io non voglio essere io quello che deve dire a voi com'è la cosa, sono molto difficili, ma secondo me non è una questione di uno non può capire le sue colpe, le capisci soltanto quando il karma è finito. Errore. Se io faccio l'errore di uccidere, di torturare, ma non sono in grado di capire, per me è normale. Io sono di una tribù in cui l'educazione era di uccidere il nemico e ho tanto onore. Beh, io il gesto di uccidere come principio di non fare è un atto che va a incidere nel sentirsi d'essere, cioè il rispetto della vita degli altri. Allora, bravo, è sempre sbagliato, comunque, diciamo, è immaturo, non è sbagliato, è un limite del sentire. È un limite del sentire. Allora, se questo limite del sentire si innesta su una creatura come necessario, cioè un limite del sentire, si crea un mondo suo, si crea un mondo adatto a quel sentire lì. Quindi ci sarà in una civiltà in cui magari l'uccidere è lecito. Oppure sarà in una civiltà in cui uccidere non è lecito come la nostra, per esempio, ma lui naturalmente avendo un limite di sentire che non gli impedisce di uccidere, perché per lui è perfettamente normale uccidere. Nel senso che gli altri, chi sono gli altri se non qualcosa che mi danno noia alla mia esistenza? Cioè se uno mi è nemico e mi impedisce di vivere o mi impedisce di star comodo, perché mai deve continuare a starmi davanti? Io lo levo, lo elimino dal mia, cioè l'altro non viene riconosciuto come essere, viene riconosciuto come disturbo, perché questo è il limite del sentire, il proprio sentire sente solo se stesso. Allora questo sentire che si disincarna e si trova in astrale, cosa vuole imparare da un mondo non ha la maturità, non aveva la maturità fisica, non ha la maturità astrale, cioè vuol dire non ha la maturità del sentire e non ha neanche la maturità astrale per capire che gesto dell'uccidere è sbagliato. Quindi quello che lo fa comprendere non è quello che vive nell'astrale, tanto quanto quello che nelle prosecuzioni delle vite successive arriva poi a avere una coscienza da abbastanza matura da arrivare ad avere delle esperienze in cui l'uccisione gli diventa estranea, qualche cosa di orribile che lo colpisce direttamente nei suoi sentimenti, che lo colpisce nella mente, che non lo colpisce nella sua visione. Ecco che allora nell'astrale, dopo, quando ha raccolto queste esperienze traumatiche, capisce che l'uccidere è una cosa orribile e vuole un'armonia che sia la pace fra le creature e il rapporto con gli altri in maniera, ma non dopo, però dopo, ma dopo, non che uno che compie un gesto in questo, io dico, abbiamo fatto un esempio dell'uccidere come estremo, però voglio dire, qualunque gesto si compie in questa vita o è già un gesto che è arrivato a comprendere la maturità dell'essere, allora nella strada si comprende, ma il gesto che io compio in forma immatura, senza aver compreso, senza aver avuto la possibilità di comprendere, perché non fa parte del mio sentire, nell'astrale non è che vada a comprendere qualcosa, non comprende niente.
Poi non comprende, ma sai che è sbagliato.
No, non so neanche che è sbagliato, non è, continua ad essere giusto. Continua ad essere giusto.
Io ho degli amici che vanno continuamente.
Ora ci sarà un po' un intervallo, eh.
Ho degli amici che si vanno continuamente in astrale.
E lo so, sono anch'io.
Sono indietro, coscienti e...
Sì, sono anch'io, ne conosco diversi.
15 minuti di passavo di là. Perché ah, sì? Per l'intervallo. 15 minuti di passavo di là.
Ah,
e poi vengo chiamato,
davvero?
No, no, è sì.
Va bene, a 10 minuti si fa un piccolo prezzo. Vabbè. Vabbè. E viaggi astrali, viaggi eterici, viaggi doppio eterico. Su quello è un campo tutto
sì, per... Me l'ho sempre chiesto ma non me l'ha mai voluto dire.
Ma nessuno può dirlo. Ognuno ha una sua tecnica se sono veri.
No, no,
perché il 90% sono falsi, eh?
Sì,
sono fantasie. Sono fantasie, eh? E abbiamo avuto delle esperienze, molte sono fantasie. E cioè il fatto di viaggio astrale è un desiderio di tutto, anche me. No, il fatto è questo che il viaggio, ma anche che si deve parlare di viaggio, sì, si può parlare di viaggio eternamente. Il viaggio astrale, da quel che si è capito, da quello che hanno spiegato, praticamente fra 10 minuti si va bene. E quello che hanno spiegato è praticamente un vivere il proprio astrale, perché non si va mai, nessuno riesce mai ad andare nel corpo, nel piano astrale, con la consapevolezza del piano astrale reale. O è un doppio eterico, cioè un viaggio che viene fatto nel piano fisico, allora uno vede il suo corpo fisico per la magari sdraiato nel letto, va a giro, ma quello non è viaggio astrale, è chiamato impropriamente viaggio astrale, quello non è un mondo astrale, quello è il mondo eterno, il mondo fisico, tant'è vero che si vede il mondo fisico. O sdoppiamento, insomma, nello sdoppiamento se uno poi si può essere visibile, allora c'è lo sdoppiamento, bilocazione. Ma da gestare un'altra cosa ancora, è proprio in piano astrale, cioè il piano fisico smette e si vedono mondi strani, diversi, ampliamenti, sono quasi sempre di fantasia però, perché il piano astrale proietta le nostre fantasie, quello è il problema.
Qui ho detto di no, poi
ho detto di no come omicida, ma di sì come persona che ha anche commesso l'omicidio, non ha solo commesso quell'omicidio, ha avuto anche di buoni rapporti tra gli omicidi, no? Però si fa l'ipotesi, vero?
No, non c'è la nostra problematica, ma l'esempio della
locanza.
Però è anche vero che nell'astrale si conta quello che...
lo schema che ha dato Kennedy, che non è che lui, è molto noto, molto stringato, molto. Devi considerare che il sonno dell'ego, oppure quello che è il riposo dell'ego, che non è che sono due, è molto breve. Qualcuno parla di 3 giorni, qualcuno parla. Cioè non è un mondo che si vive, è una storia che si deve digerire, diciamo così. Ci sono storie, ci sono situazioni così pesanti come quello dell'essere ucciso, o una rabbia ancora di più dell'essere ucciso, perché l'essere ucciso è un momento della vita che poi succede, è massimo. Ma quello di essere tormentato per anni, anni e anni, che crea poi dei rivoli, delle rabbie, per chi non è in grado di superare questi rivoli e queste rabbie, perché non è abbastanza evoluto per superarli e saperli rendere alla coscienza nel modo giusto, e creano delle tensioni, delle emotività tali che poi alla fine certamente uno ha bisogno di scaricarle. E quando, se uno dovesse morire con questo, tutto questo bagaglio di tensioni, certo che deve scaricarle. Ecco il sonno e quello che dicono, avrà un momento in cui il corpo astrale, che è diventata una bomba inesplosa, ma una bomba diventata con tutte le tensioni che ha accumulato, ha bisogno di scaricarsi, che sono la materia più grezza, che degradandosi crea tutto un mondo in cui finalmente uno può anche prendere le proprie vendette, eccetera. Poi, una volta liberato, finalmente può emergere quelle che sono le sensazioni più sottili. Ecco che uno entra in un mondo astrale, così come finalmente può proiettarsi, un pochino come se uno avesse una luce che fosse impedita da tutte quelle tensioni, e finalmente rotte le tensioni, espresse nel modo da essere potute comprendere, questa luce può finalmente illuminare tutto un altro mondo, che in realtà, in cui esistono anche gli altri, i veri gli altri, e per quel che si possono apprendere.
Tutte queste,
sì, infatti.
A volte gli esempi che fanno, proprio relativi, il suicida che dopo la morte continua a essere.
Sì, per esempio.
È un mondo che comunque sta vivendo solo lui.
Ecco, è un momento, non è un più di tanto, non è quello il mondo astrale, non è ancora il mondo astrale. Diciamo, è ancora molto legato alle situazioni emotive grezze del mondo fisico.
Ed è proprio anche il suicidio nella vita di tutti.
Bravo.
In un certo modo, se la vediamo, questi
pensieri che uno ha,
ecco il pensiero, ecco le ossessioni,
esatto.
Ecco le possessioni diaboliche, ecco, possono, se portate a lungo certe ossessioni, certi pensieri, certe tensioni, o si scaricano in un mal di stomaco o un mal di testa, ve lo auguro, ma se non si riescono, ve lo auguro perché altrimenti è peggio, se non si scaricano in un mal di testa o un mal di stomaco, è chiaro che poi alla fine accumulandosi creano un modo di pensare, creano proprio un nuovo modo di pensare, e non è molto equilibrato quel modo di pensare, perché necessariamente diventa ossessivo, lavora, lima la mente, crea situazioni che poi si hanno tutte malattie mentali, addirittura idee di possessione veramente da esorcismo, oppure semplicemente da... No? Sì, qua. Oppure da semplicemente da dire che ho bisogno di un mago che mi renda la fattura che mi hanno mandato addosso. Che non...
L'astrale viene percepito ancora, lo scorso percepisce ancora la materia del piano fisico, è ancora percepito o è soffitto rispetto al piano fisico?
È uguale. È uguale ed io,
anche nel mentale,
anzi, ancora di più nel mentale, è finalmente il suo mondo, figuriamoci, è lì, è il suo mondo, non solo c'è Dio, anzi, è più evidente, più ricco e più finalmente è più libero di esprimersi, non è più soffocato da quello che sono i limiti della materia, e quindi esiste anche tutto quello che è di conseguenza. Cioè, non è che non ci... ripeto, è un mondo molto simile al nostro.
Ma la materia fisica viene percepita ancora?
Sì che viene percepita.
Sì, è l'astrale,
sicuro, nel momento in cui uno si trova nella strada ed è consapevole del mondo in cui si trova, può anche dire, ma dico, ma quelli che sono quei miei cari che sono rimasti laggiù, cosa sono? Ecco, nel momento in cui lo desidera, si trova nel rapporto, si trova addirittura in un rapporto, non solo lo vede, non è che lo vede dall'alto, capito? E questo noi abbiamo noi nel film lo vediamo, no? Non appena andiamo, l'angioletto che torna sulla terra, no? Le cose è qualcosa di molto più, nel momento in cui uno sente, è in rapporto, è in la presenza, c'è la presenza. È un discorso molto difficile che io volevo fare poi casomai più in là. Il rapporto con i nostri cari molto diverso da quello che pensiamo, addirittura è molto più intimo di quel che crediamo, molto più intimo. Il nostro caro non ci ha mai lasciati, facile dirlo, la frase fatta, ma è letterale. Il nostro caro ha con noi, continua ad avere con noi un rapporto come aveva in vita, solo che noi non ce ne accorgiamo. Ma per lui non è così come per noi, anche se sembra una favola, una cosa strana, ed è difficile da spiegare. E poi cercherò anche di discutere insieme a voi se qualcuno ha delle idee in proposito, ha capito quello che hanno spiegato loro. E comunque è qualcosa ancora di meglio, se vogliamo, di più bello di quel che si può immaginare.
Possono aiutarsi, possono darci una mano.
È certo che ci possono dare una mano.
Come l'angelo custode.
Come è meglio, anzi forse loro sono più angeli custodi che non no quello classico della tradizione.
Cosa una domanda?
Si fa a mangiare.
Ma nel rapporto umano, nel rapporto ci sono degli
si chiude una fase, ma vuol dire che se si è chiusa una fase vuol dire che se ne sta prendendo un'altra, perché i rapporti tra le persone sono sempre rapporti che tendono all'unione degli esseri, non mai a un troncare.